Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 274 del Pointer Podcast, la prima che registriamo nel 2026, quindi intanto buon anno a Eugenio, Alessandro e a chi ci sta seguendo.
Buon anno a tutti!
Buon anno!
Vi facciamo gli auguri oggi perché in realtà la puntata che avete ascoltato qualche giorno fa l'avevamo registrata, credo forse prima di Natale, quindi ci eravamo forse anche dimenticati di farvi gli auguri. Quindi ora era il momento migliore per farlo. Prima di cominciare, come al solito, qualche avviso. Vi ricordiamo che esiste una Pointer Chat su Telegram, la chat del Pointer Podcast, in cui discutiamo giornalmente un po' di tutto. Principalmente nell'ultimo periodo si parla molto di agenti e di LLM, come ovunque, anche la nostra chat è stata ormai invasa dagli agenti. E se volete darci una mano, supportarci, potete lasciare una recensione su Apple Podcast, potete lasciare delle stelline su Spotify o anche una recensione su Pocket Cast. E se volete contattarci, c'è una mail che è info@pointerpodcast.it, oppure ci trovate su LinkedIn o meglio ancora nella Pointer Chat. Detto questo, direi di partire con il primo argomento di oggi. Oggi faremo una puntata un po' diversa dal solito perché non credo che abbiamo fatto mai previsioni nel corso del tempo. Quindi le faremo, nel senso che inizieremo con un argomento di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni, ho visto parecchio parlarne su LinkedIn specialmente, e poi invece chiuderemo con delle previsioni riguardo a quello che pensiamo succederà nel 2026, in modo tale che poi a dicembre 2026 andremo a vedere se abbiamo indovinato alcune di queste previsioni oppure no. Per cominciare, però, parliamo di un paper che è uscito qualche giorno fa, il titolo è Recursive Language Models, e diciamo che il paper è uscito qualche giorno fa, l'idea in realtà era stata presentata in un blog post a ottobre, e era già stato rilasciato anche su GitHub il codice open source di l'implementazione di questa idea. Ora è diventato un paper che è su Archive, quindi ha avuto forse un po' una seconda vita questo articolo, perché è diventato abbastanza virale su LinkedIn, perché c'è stato poi anche un articolo pubblicato sul blog di primeintellect.ai, in cui parlano di Recursive Language Model, il paradigma del 2026. Quando ho letto questo titolo mi sono un po' interessato all'argomento, poi ho letto un po' il loro articolo, ho letto il paper, mi sembrava abbastanza un argomento abbastanza interessante da portare poi qua in una puntata. Cosa fa? Di cosa si parla in questo paper? Si cerca di risolvere il problema del contesto dell'LLM. Quando parliamo di un LLM, spesso si va a dire questo LLM ha un contesto di 1 milione di token, questa 256.000, quindi dipende un po' dall'LLM, per esempio Gemini forse è quella che ha un contesto più grande al momento, e tutte però più o meno hanno un problema che è definito nei vari paper come context rot, ovvero all'aumentare del contesto, all'aumentare della complessità anche del task che si cerca di risolvere, la qualità dell'LLM si riduce, anche se magari la mia LLM ha un contesto di 256.000 token, se arrivo sul finale, man mano che aumentano questi token, diminuisce la capacità di risolvere il task e soprattutto, quando supero questo contesto, poi chiaramente diminuisce ancora maggiormente. Nel paper Recursive Language Model si cerca di risolvere il problema con una soluzione diversa rispetto ad alcune soluzioni che sono già state proposte in altri paper e che sono già state implementate anche da soluzioni come Cursor o Cloud Code, che utilizzano il file system per evitare che il contesto venga occupato troppo. Non ho approfondito queste soluzioni, quindi non vi dirò altro riguardo a come gestisce il contesto Cursor e Cloud Code, magari lo approfondiamo in un'altra puntata. La soluzione proposta da Recursive Language Model è quella di utilizzare, oltre a LLM, nel momento in cui io ricevo un prompt, di creare un environment Python, che loro chiamano appunto environment, e delegano il contesto a questo environment. Cosa vuol dire? Il prompt che noi diamo all'LLM non viene in realtà preso completamente dall'LLM, ma viene utilizzato all'interno dell'environment come una variabile. Quindi abbiamo l'LLM e un Python environment, un ambiente Python in cui abbiamo questa variabile con il nostro prompt. Questo ci permette di avere all'interno di questo contesto del testo, ma potenzialmente anche di prendere in input delle immagini, prendere in input dei video che vengono assegnati all'interno del prompt a delle variabili. Cosa succede nel dettaglio, quindi, nel momento in cui utilizziamo questa soluzione? Prima di tutto viene appunto inizializzato questo ambiente, il prompt diventa una variabile, la LLM originale può decidere se utilizzare una seconda LLM, che può essere più piccola, ad esempio, rispetto alla prima originale che utilizziamo, altrimenti è la stessa LLM principale che interagisce con questo ambiente Python. In entrambi i casi quello che viene fatto è che, dato l'environment, viene poi scritto del codice per interagire con l'input, quindi con la nostra variabile, vengono creati dei subtask e questi vengono poi risolti dalla sotto LLM o dall'LLM principale, a seconda di come viene gestito la situazione, il problema in questione. Hanno testato questa soluzione su vari benchmark che hanno in comune un po' il fatto di essere benchmark che testano, che vengono utilizzati per testare task su contesti molto lunghi, quindi per esempio dato un testo molto lungo viene richiesto di cercare magari una risposta molto specifica all'interno del prompt, oppure vengono cercate per esempio vengono dati vari documenti in input e si cerca di ottenere una risposta che in qualche modo unisca vari documenti, quindi qualcosa che richiede all'LLM di mantenere un contesto e sono questi benchmark che sono stati utilizzati. Ce ne stanno vari, vengono poi definiti meglio nel paper, se siete interessati più allo specifico benchmark lì è il posto in cui potete trovarli tutti e vengono elencati. In generale, da quello che loro hanno visto per quanto riguarda i test di questi recursive language model rispetto a delle LLM base su questi benchmark che loro hanno testato, loro hanno visto che in generale è questa loro soluzione, che è il recursive language model, è migliore e allo stesso tempo permette di ottenere anche dei costi minori rispetto all'utilizzo di LLM classici. Nel momento in cui il contesto dell'LLM viene superato dal prompt, RLM, che sarebbe Recursive Language Model, ora me li sbaglierò sicuramente, è migliore rispetto all'LLM, ma come vi dicevo prima, il degrado, delle soluzioni, della qualità delle risposte delle LLM aumenta a mano che aumenta anche il contesto. Quindi loro hanno visto che in realtà, se anche non si supera il contesto che in teoria è offerto dall'LLM, a seconda di quanto è complicato il task, comunque la loro soluzione ottiene delle performance migliori rispetto alla LLM. Un'altra situazione in cui hanno visto che ci sono risultati migliori è quando abbiamo in input un testo, quindi un prompt, che è denso di informazioni. In questo caso hanno notato che è necessario che però venga utilizzata una sotto LLM e che questa sotto LLM faccia poi varie chiamate di funzione e definisca dei sottotask in modo tale che si possa interagire con questo prompt. Poi altri dettagli un po' sui risultati che hanno ottenuto. C'è un punto in cui inizia ad esserci questo cambio di vincitore, nel senso che fino a un certo punto, in termini di dimensione del contesto, hanno delle performance migliori semplicemente utilizzando le LLM rispetto al Recursive Language Model, ma ad un certo punto hanno notato che a un certo punto di lunghezza del contesto invece questo vincitore cambia, ovvero le RLM, Recursive Language Model, comincia ad essere migliore rispetto alla LLM. I costi, vi ho detto prima, in media RLM ha un costo minore rispetto alle LLM, ma molto dipende da che tipi di traiettorie decidono di intraprendere nel momento in cui un sottotask, una sottoLLM, inizia a risolvere il problema. Perché c'è la media è simile, ma la standard deviation di questo confronto di costi è maggiore nel caso delle RLM, perché in alcuni casi prendono dei percorsi un po' particolari per risolvere il task e quindi vanno a consumare più token e vanno quindi ad avere un costo maggiore. E ovviamente ci sono dei risultati diversi anche a seconda del modello che viene utilizzato come sotto LLM e come LLM principale. Loro in particolare hanno utilizzato GPT-5 e Qin, un modello di Qin abbastanza grande, per fare questi confronti, e hanno notato che a seconda del modello, nonostante si utilizzi la stessa configurazione di Recursive Language Model, poi ci stanno risultati differenti. È abbastanza, penso, normale questo. Ho citato il discorso dei percorsi che vengono utilizzati da questi recursive language model, nel senso di sottotask, come vengono poi risolti effettivamente i problemi. Loro hanno una sezione del paper che è abbastanza interessante proprio riguardo ai pattern e le traiettorie che hanno notato all'interno nel momento in cui questi RLM risolvevano i vari task. Allora, hanno notato che innanzitutto c'è una conoscenza pregressa della LLM che viene sempre utilizzata per fare una prima analisi del prompt. Per esempio, avevano un prompt in cui veniva utilizzata la parola festival, avevano una frase che riguardava la union, e queste due parole sono state identificate come keyword che poi vengono utilizzate per fare una ricerca migliore all'interno del prompt per continuare poi a risolvere il problema. Quello che fanno, appunto, fanno questa ricerca e prendono quella parte di contesto solamente, quindi una parte ridotta rispetto a quello totale, e questa parte di prompt che è stata ridotta viene presa e viene data alla LLM principale. La LLM principale è in grado di capire, cioè questo era fatto dalla sub-LLM, quindi da un sub-task. Questo output, ovvero questa parte di prompt, viene data alla LLM principale, e alla LLM principale che è in grado di capire se quella parte di input è utile oppure no. Quindi se è utile, allora continuo su quella strada, se invece mi dice non è utile, faccio una ricerca differente. Loro questa fase la chiamano la fase di probing, perché praticamente la LLM va a guardare un pezzettino del testo per avere un'idea di tutto il resto, senza però leggerlo. Poi, nel caso in cui le query, diciamo, più complesse, quelle in cui è necessario anche una fase di reasoning, vengono sempre delegate a una sub-LLM, e che è in grado di capire come è meglio dividere il testo, almeno da quello che hanno visto loro. E l'altra cosa interessante è che nel momento in cui il task è di rispondere a una domanda, ad esempio, e la sub-LLM va a fare prima questa fase di divisione in parti, ricerca magari delle keyword migliori, produce un output, e quello che viene fatto a questo punto è vedere, tramite sempre questa sub-LLM, se la risposta è corretta o meno. Quindi fa una prima fase di verifica dell'output, verifica della risposta. E la cosa che hanno notato è che in questo caso c'è un problema, nel senso che questa fase di verifica della risposta viene fatta prima dalla sub-LLM, poi hanno visto che viene dato l'output a questo punto alla LLM principale, e poi in realtà questa LLM principale delega di nuovo alla sub-LLM una verifica aggiuntiva, quindi viene ripetuta un po' di volte questa verifica. Poi l'altra cosa che è interessante è che nel momento in cui una sub-LLM produce vari sub-task, esegue questi task, e per farlo può anche, cioè scrive chiaramente un po' di codice Python, magari per dividere il prompt in parti, estrarre le keyword, estrarre le parti interessanti, a quel punto, nel momento in cui ha delle risposte o comunque ottiene informazioni temporanee che deve utilizzare, gli output di queste sub-call diventano a loro volta delle variabili in questo ambiente Python. E queste variabili poi le utilizza successivamente per altre subcall, per altri subtask. E questi servono tutti per rispondere alla domanda principale, alla domanda originale. Diciamo che l'idea è un po' quella di prendere un prompt grande, dividerlo in parti e cercare di semplificare il task. E, è interessante tutto questo, soprattutto perché loro hanno fatto dei test con le LLM che noi siamo abituati solitamente a utilizzare. Non sono LLM specificatamente allenate o comunque fine-tunate su questo specifico task. Quindi loro hanno preso qualcosa di generico che noi utilizziamo solitamente per altri task e li hanno applicati in questo contesto. Quindi questo è interessante perché magari in futuro, nel momento in cui, se dovesse prendere piede questo tipo di approccio, o comunque se dovessero esserci approcci simili per risolvere un po' il problema del context rot e magari per dare anche agli agenti che utilizziamo come per il coding un contesto maggiore, se ci dovessero essere degli agenti specificamente pensati per questo tipo di problema, quindi magari su cui è stato fatto un po' di post-training per specializzarli su questo tipo di lavoro, questi risultati che loro ottengono, che sono già abbastanza importanti già da adesso, perché basta vedere già soltanto la prima immagine che loro mettono nella prima pagina del paper per capire che insomma, il risultato è piuttosto importante, magari diventeranno ancora più evidenti. Cioè, diventerà ancora più evidente la differenza di utilizzare un approccio come questo. Giusto per descrivere brevemente, questa figura di cui vi parlavo, in pratica va a fare un confronto tra GPT-5 e Recursive Language Model con GPT-5. Fanno vedere che praticamente, ve la descrivo un po', sull'asse dell'X c'è la lunghezza del contesto, che arriva fino a 1 milione di token, e sull'asse dell'Y c'è lo score nei vari benchmark. C'è un benchmark in cui GPT-5 e RLM ottengono più o meno lo stesso risultato, ma GPT-5 va oltre, scusate, RLM con GPT-5 va anche oltre il limite di 262, credo, 1000 token, che è il contesto di GPT-5. Negli altri due benchmark, invece, che vengono mostrati qua in questo grafico, ce n'è uno in cui lentamente lo score degrada nel momento in cui usiamo GPT-5, a mano che aumenta la dimensione dell'input, e questo torniamo di nuovo al fatto precedente che all'aumentare dell'input degradano le capacità di queste LLM, e l'altro degrada, ma in maniera molto più evidente, già sui 30.000 token. Al contrario, nel momento in cui si usano questi recursive language model, quindi con le subcall, con sub LLM, queste linee sono molto più alte e nonostante si superi la dimensione del contesto dell'LLM originale, queste linee ottengono ancora dei risultati che sono decisamente maggiori rispetto a quelli che si ottenevano con l'LLM originale. Ci sono aumenti, insomma, piuttosto evidenti in termini di risultati nei benchmark. Aggiungo soltanto che se volete fare alcune prove, ci sono già varie implementazioni di questo approccio su GitHub. Trovate anche l'implementazione originale che era stata proposta nel blog originale di questa idea. Ne mettiamo poi nelle note della puntata. Se volete anche leggervi l'articolo di Prime Intellect, anche quello è nelle note della puntata. Anche loro hanno un'implementazione, si sono fatti la loro implementazione di questo approccio di recursive language model, l'hanno inserita all'interno di alcune loro librerie e lo hanno integrato anche in un'altra cosa che si chiama, che è quello in un'altra loro libreria, che è quella... no, scusate, l'hanno inserito all'interno dell'Environment Hub, che è un loro prodotto o servizio in cui in pratica mettono a disposizione degli environment per fare poi training di modelli tramite reinforcement learning e valutazione. Non vi dico troppo in realtà su questo perché è una cosa che non ho approfondito troppo, ma che sarebbe anche questa divertente approfondire magari in un'altra puntata. Quindi loro hanno anche una loro implementazione. Se utilizzate questi questi servizi di Prime Intellect, potete magari già dare un'occhiata anche a Recursive Language Model, che loro appunto definiscono il paradigma del 2026.
Cioè, questa cosa è super interessante e quando la raccontavi mi veniva a mente un po', non mi ricordo con chi ne avevamo affrontato questo discorso, se qui al podcast o in conversazioni private, ma uno dei problemi, ad esempio, su RuCode è che, cioè RuCode, ma in realtà in generale quando utilizzi degli LLM per fare agentic coding, nel momento in cui tu anche eccedi la finestra di contesto, okay? Quello che viene fatto in automatico una condensazione della finestra. Quindi vengono mantenute soltanto le informazioni interessanti e buttate via, diciamo, quei token che non sono ritenuti interessanti per procedere avanti nel task. Ora, non mi ricordo con chi, infatti, ne parlavamo, però. Questo passaggio che sembra apparentemente semplice, il capire, cioè selezionare quali sono le informazioni da tenere e quali sono da buttare, non è una cosa scontata. Nel senso, non è magari facile farlo dal punto di vista algoritmico, e non, in realtà non conosco bene lo stato dell'arte, però comunque questo era un problema. E quando ora parlavi di sub-LLM, quindi questa sorta di LLM ricorsivi, mi veniva in mente proprio che in qualche modo va in quella direzione, ovvero tu hai magari una finestra di contesto molto grande con un'informazione che non è strutturata di per sé, perché sono token, sono parole una dietro l'altra che rappresentano un concetto, ma non sono strutturati in modo magari gerarchico o comunque hanno una struttura specifica. E quello che stai facendo mi sembrerebbe di dire che tu stai appoggiando questa finestra di contesto. E sta dando in pasto a un LLM in modo tale che lei possa fare delle query su questa finestra di contesto e capire quali sono le informazioni più interessanti per procedere e seguire sul task.
Allora, riguardo alla parte che nominavi di condensazione del contesto che viene utilizzata, era una delle altre soluzioni che menzionano anche loro nel paper, nel senso che loro dicono sì, è vero, ci sono delle soluzioni alternative che cercano di risolvere il problema del context rot, ma una appunto è questa della condensazione del contesto, in cui fanno vari riassunti, diciamo, di questo contesto, cercando di estrarre le fasi più importanti. Però loro dicono che questa soluzione in realtà non è abbastanza per alcuni benchmark o comunque per alcuni contesti in cui già hai tante informazioni che sono magari molto dense e quindi fatica poi l'LLM a fare un riassunto che non tolga informazioni che in realtà sono poi rilevanti per la risposta. E l'altra cosa è che in alcuni casi, se ci sono informazioni che sono importanti all'inizio del prompt, tende poi a via via che magari fa la fase di summarization da parte successiva a dimenticare magari la prima parte. Quindi per questo loro appunto loro introducono questa soluzione e credo che sì, questa era una delle due che menzionavano come alternative già presenti in letteratura.
Sì. No, secondo me è una roba molto, molto interessante. Immagino che comunque, cioè, boh, sì, cosa paghi? Paghi la chiamata a un secondo LLM? Boh, sì.
Sì, però è comunque più piccolo rispetto a quello più grande, quindi loro avevano usato per esempio GPT-5 Nano, forse, qualcosa del genere. Aspetta, sì, GPT-5. Sì, in alcuni esperimenti usano GPT-5 classico come LLM principale e poi GPT-5 Nano per la fase di summarization, la fase di subtask. E anche loro appunto dicono sì, lo usiamo perché almeno abbiamo dei costi ridotti, altrimenti c'è questi costi che esplodono. L'altra cosa che volevo aggiungere, avrei messo dimenticata, credo. No, ecco, l'altra cosa che volevo aggiungere, mentre mi leggevo un po' il paper, leggevo un po' quello che hanno fatto, mi sono fatto una domanda riguardo che poi in realtà ci ha avuto già una risposta in parte, perché la mia domanda era: ma se uso degli LLM poco performanti, quindi per esempio prendiamo che invece di usare un LLM enorme utilizzo un LLM che gira magari in locale, un small language model, utilizzare un approccio di questo tipo in cui uso questa soluzione per aumentare il contesto, in qualche modo mi migliora in ogni caso le performance perché magari se applicati a determinati LLM che girano in locale, può essere una soluzione efficace anche per migliorare le prestazioni di questi modelli che sono più piccoli, richiedono meno risorse e magari appunto girano in locale invece che dover pagare poi delle API. Quindi mi ero fatto questa domanda, la risposta probabilmente è che comunque, come avevo detto prima, molto dipende dalla qualità dell'LLM e quindi probabilmente cioè magari ci sono dei miglioramenti, questo sì, ma non quanto uno può pensare forse. Però per il codice questo è un approccio che può essere molto utile, perché nel momento in cui magari gli dai una repo enorme, già ha tantissimo contesto, già sulla repo, su tutta la documentazione, su tutto quanto, nel momento in cui tu chiedi, fai questa modifica, comincia a generarti tutto, diciamo la chain of thought dei pensieri dell'LLM, comincia a generarti nuovo codice. Il contesto comunque alla fine si riempie, e se tu riesci magari a integrare un approccio come questo all'interno di un tool di agentic coding, potrebbe portarti dei benefici. Credo che qualcuno l'abbia già fatto, perché avevo letto di un'integrazione che è già possibile probabilmente all'interno di Cloud Code, però non ho fatto delle prove, devo dire la verità. Anche perché non ho usato Cloud Code, quindi non saprei bene se effettivamente è stato integrato, se funziona bene.
E aggiungo l'ultima cosa, che si è parlato spesso anche di knowledge graph, no? Ora leggo di context graph, non ho approfondito, ma mi aspetterei che in realtà è esattamente la stessa cosa in un certo senso, no? Diciamo che stai comunque rendendo un grafo il contesto in cui viaggia il tuo LLM, in cui ricerca. Mi domando se in realtà questa non sia un'altra soluzione per gestire questo problema sulla finestra che poi senza ulteriori meccanismi deragliano. E non so se era una tra le cose che avevi letto.
Questo no, non l'avevo letto, però ti butto là un'idea, non so se poi è effettivamente fattibile o no. Loro qua creano questa variabile in cui ci mettono il prompt. Mi chiedo se magari creando, invece di utilizzare semplicemente una variabile in cui salvi tutta la stringa, utilizzi un qualcosa di più strutturato, ci metti crei una struttura dati che può essere un grafo o un dizionario, qualsiasi cosa che rappresenti in maniera più strutturata questo input, potrebbe, o comunque che rappresenti il contesto in maniera più strutturata, potrebbe anche essere magari più facile poi per il sub-agent andare a lavorare su questa struttura dati, invece che lavorare su un input con milioni di token.
Sono d'accordo.
Però forse torniamo poi al problema del devo creare la struttura dati, devo capire cosa mettere in questa struttura dati.
Cioè, esatto, anche secondo me c'è il problema sempre dell'ontologia, no? Di capire cosa sono i vertici, cosa sono gli edge. Quello sì, cioè io sono convinto che questo sarà uno dei grandi, delle grandi cose più interessanti che potrebbe essere per il prossimo anno, dato che poi dopo parleremo sì. Anche di questo.
Allora, visto che l'hai detto, proviamo subito a farla qualche previsione per il 2026. Ci siamo focalizzati forse un po' troppo sulla parte di AI, ma purtroppo se ne parla così tanto che era inevitabile aggiungerla. E questo che hai detto tu la vuoi mettere tra le previsioni o
sì, te la senti? Mettiamola tra le previsioni.
Vai,
sempre
vai,
più.
Fai la tua previsione.
La mia previsione è che si parlerà sempre più di knowledge graph, context graph, comunque modi per rappresentare la conoscenza attraverso grafi per evitare di far deragliare gli LLM.
Sono curioso.
Pensi che ci sarà qualcuno che pubblicherà un paper o svilupperà una soluzione che magari funziona davvero per creare questi context graph in automatico, che ne so, dato un libro, il context graph del libro da usare per come input di un LLM, oppure è ancora presto, o pensi che ci sarà più in là?
Allora, la mia guess, questa qui è una guess pazzesca, una pazzerella, nel senso è proprio da quasi segalitico.
Va bene.
Ovvero che è lì, nella costruzione di un context graph, che rimarrà l'intervento umano significativo. Cioè, nel senso, automatizzare quella roba si può fare. Ci sono anche dei risultati in letteratura degli ultimi anni, ma sono troppo. Cioè, il problema qual è qui? È che quando è automatico, deve soddisfare tanti casi d'uso diversi. E chiaramente perdi di precisione. Cioè, non è facile avere una formulina generica per tutti. Quindi probabilmente se il tuo topic, il tuo task da risolvere è molto specifico, è molto verticale, devi averci l'accuracy più alta di tutte, arriva una persona che ha un contesto alle spalle, una conoscenza di base alle spalle, per cui riesce a creare l'opportuno context graph o knowledge graph, quello che sia. E la sparo lì. Inizieranno a uscire degli strumenti che magari appartengono a teorie dei grafi già nota, per valutare in modo automatico la validità di quello che è stato inserito nel grafo di contesto, nella knowledge graph. Ci sono magari degli strumenti per cui sai che se vedi che ci sono dei loop in un grafo di contesto, forse puoi tagliare un arco, oppure se c'è un loop, puoi fare dei controlli specifici. Tutto per magari rendere il context graph più leggero, più sintetico e più facilmente digeribile da un LM senza che si impalli.
Hai risposto un po' alla domanda che te volevo fare io. Quindi in realtà tu pensi che sia al singolo sviluppatore fondamentalmente costruire un knowledge graph e costruire un'applicazione su quello? Non ci sarà un qualcosa utilizzabile su larga scala che permetta a tutti di utilizzare
Allora, no,
una cosa del genere?
ci potrebbe essere sicuramente per una roba generica, ok? È una cosa che farei io, nel senso se dovessi fare un servizio, trovo, diciamo, una roba che nel caso medio va abbastanza bene, o comunque dà una percentuale in più sull'accuracy finale, è un servizio che metto a disposizione. Però come tutte le cose, quando vuoi una roba che fai un più 1%, ok? Che magari apparentemente sembra poco, ma in realtà poi l'atto pratico è tanto, vuoi l'expertise di una persona che quel dominio lo conosce talmente bene e riesce a fare, rianalizzare il grafo per dire no, ok, questa roba qua è un po' sbagliata, aggiungerei questa. Insomma, avere l'expertise di una persona che lo ricasta. Più oltre a questo, che è una parte, diciamo, che forse viene dopo, è che dopo aver avuto l'intervento umano che controlla che quella knowledge base sia ok, hai anche degli strumenti di sviluppo, strumenti automatici che ripassano sopra il grafo e controllano se ci sono delle cose che possono essere ottimizzate molto, molto genericamente. Poi dopo, off puntata, vi dico una cosa.
Siamo curiosi. Allora, ti faccio una previsione io, vediamo se poi ci indovinerò. Si è già parlato abbastanza, secondo me, nel 2025 di AI for Science, AI for Science Discovery, for Scientific Discovery. Si è cominciato a parlare. Ci sono già startup che si pongono come obiettivo quello di utilizzare l'AI per facilitare, velocizzare la ricerca, scoprire cose nuove, scoprire, non so, nuovi materiali, fare scoperte di ogni tipo. Allora, secondo me nel 2026 inizieranno ad esserci modelli proprio specializzati per questo. Non so se ci sono già, ma credo che se ne parlerà sempre di più e cominceranno ad esserci modelli sempre più specializzati. Seconda previsione, sempre all'interno di questo ambito, ne abbiamo parlato anche al podcast una volta, sia di open-ended AI sia di world model. Queste sono due parole che secondo me sentiremo sempre di più nel 2026, specialmente il discorso dei world model, secondo me è molto promettente per la parte di simulazione con agenti di simulare proprio un ambiente con della fisica e tutto. E la previsione forse più grossa, diciamo, che diciamo la scommessa di questo ambito è che nel 2026 avremo la prima scoperta, diciamo, importante fatta grazie alle AI, perché finora sì, c'è stato qualche qualcosa, ma forse non era quel qualcosa di cui parlano tutti. Secondo me nel 2026 ci sarà, verrà fatto, verrà grazie a World Model, grazie a utilizzo di AI for Scientist Discovery, ci saranno proprio delle, ci sarà almeno una scoperta che di cui le persone parleranno, di cui parleranno anche le persone che non sono, diciamo, addette ai lavori, perché magari diventerà qualcosa di cui parla il telegiornale, perché l'AI ha scoperto una cura per qualcosa che effettivamente cambia il mondo, ecco. Ora sì, ci sono state finora cose fatte, per esempio, da AlphaFold e tutto, però io, per essere molto specifico, intendo proprio un AI che da sola, in un sistema open-ended, in un caso, diciamo, open-ended, riesce a trovarti qualcosa e a inventare qualcosa che non c'era prima.
Aggiungo due cose su questa roba. Se ne era parlato anche qualche puntata fa, no? Cioè, ovvero che questa è la mia percezione personale, quindi potrebbe essere anche non condivisa. Però la ricerca, quando viene fatta, tipicamente, diciamo, tutte le persone partono da una base di conoscenza in un certo ambito più o meno comune, no? Un layer di conoscenza che potrebbe essere quella di una persona, di una classe che è uscita da un corso magistrale, da una laurea magistrale, ok? Poi ognuna di queste persone in realtà si va a specializzare su cose molto distinte tra di loro. Quindi se ce lo immaginiamo come una sorta di, diciamo, di superficie, è una superficie piana dove tutti condividono quella zona e poi ci saranno delle punte che corrispondono alle verticalizzazioni specifiche di una persona. Quindi magari c'è quella persona che lavora in matematica, c'è quella persona che lavora nella parte di matematica, che riguarda magari, non lo so, grafi, ok? E lì c'è magari una comunità molto forte che si occupano di una roba molto verticale, molto specifica dei grafi, e magari non c'è stata mai la connessione su un altro punto verticale, un'altra punta, di persone che invece si occupano di LLM, ok? Cioè c'è questo divario tra queste due punte, tra, immaginatemi come due creste di montagne, dove in mezzo tra queste creste non c'è nulla, non si parlano questi due settori. Ora, quello che mi aspetterei è che, siccome gli LLM sono molto bravi a, diciamo, prendere le cose che ci sono e magari anche farci un ponte, no? Non necessariamente di costruire nuova conoscenza nel senso di aumentare queste creste, ma nel collegare queste creste. Quindi dice, ah, guarda, io vedo che c'è questa roba sulla parte matematica che di studio sui grafi X, c'è questa cosa negli LLM Y, sugli LLM servirebbe effettivamente una proprietà che è molto simile a quella che hanno trovato loro sui grafi X, le metto insieme e creo nuova conoscenza. Quindi, secondo me, sarà un anno di tante nuove scoperte, come diceva Luca, che sono però risultato di due settori che non si parlavano. Questo è quello che mi aspetterei.
Credo che forse ne avevamo parlato anche in una puntata ultimamente di questa cosa. Quando avevamo parlato di Scribe, l'agente di Goodfire per fare automatic experiments. E in quel caso la cosa era proprio quella, cioè il fatto che io non sono un esperto in un dominio, ma l'LLM c'ha nella fase di pre-training, ha visto tante cose che io non conosco, e quindi magari nel vedere un risultato riesce a comprendere meglio il significato di quel risultato e l'impatto che ci può avere, perché conosce anche gli altri ambiti che non conosco. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo con te su questo punto.
Non sono sicuro che in realtà, se ci immaginiamo questo, diciamo, questo esperimento mentale, no? Cioè questa visualizzazione mentale dove le creste delle montagne rappresentano l'approfondimento che hai su una certa tematica, non sono ancora convinto che gli LLM riescano a far diventare queste montagne più alte, cioè a rendere ancora più, accrescere su quel verticale specifico. Cioè l'immagino più come trovano scoperte in funzione di gap che l'uomo non ha connesso, diciamo, tra tematiche diverse, ma non tanto in termini di più approfondimento rispetto a un certo verticale. Non lo so, è un'immagine più in testa che ciò, non so chi ci sta ascoltando abbia intuito cosa...
Vabbè, che comunque è uno, mi sembra uno spazio grosso per fare scoperte comunque interessanti, grandi, alla fine.
Mega, secondo me ci sono tutte lì quelle super interessanti in questo momento. Cioè, secondo me ci abbiamo un sacco di conoscenza che però è molto verticale e non è connessa tra di loro. Quindi secondo me sarà la...
Seconda previsione che faccio riguarda invece la parte di agentic coding. Qui gioco sul sicuro, secondo me, perché secondo me già è la prima cosa che dirò è già vera oggi, nel senso, e questo discorso lo voglio affrontare meglio in un'altra puntata, la prossima probabilmente. La prima previsione è che diventerà imprescindibile usare agentic coding o comunque l'AI durante lo sviluppo, e secondo me è già imprescindibile, specialmente in alcuni settori. Perché? Perché senza utilizzare questi strumenti diventi meno, cioè riesci a essere meno produttivo rispetto a colleghi, persone che sono tuoi competitor, che invece lo usano. Io parlo, diciamo, in un ambito che è quello, diciamo, della ricerca ancora per ora, poi vedremo, che in cui secondo me è già imprescindibile oggi, perché... Il ricercatore che magari non ha chissà quante risorse e che magari lavora, sì, in team, ma in pratica è solo a scrivere il codice, magari riesce tramite questi strumenti a essere più veloce nel non scrivere codice, essere più veloce nel fare esperimenti, sperimentare su tante cose diverse nello stesso tempo e cercare tramite questi tool di capire prima quali strade sono percorribili, quali no, quali magari portano a qualcosa di utile, quali no. Nel momento in cui tu non usi questi tool e il tuo collega, il tuo competitor dell'altro lab con cui tu competi in un certo ambito lo usa, tu sei automaticamente più lento rispetto a loro. Non riesci, secondo me, ad oggi, già oggi, figuriamoci tra qualche mese e tutto il 2026, a essere performante quanto loro e a ottenere i risultati che otterranno loro.
Il problema lì è che, secondo me, è una questione di miopia delle persone, al di là della velocità e delle performance, no? Nel senso che se tu non accetti di guardare questi strumenti, non lo so, secondo me la dice molto più su di te come persona che su altro, la tocco pesantemente, no? Nel senso che...
Sei un
segalitico, nel senso... Cioè, non sei una persona curiosa. Cioè, secondo me questo è il punto, perché alla fine... Se uno parla di lavoro, ok, anche questo, no? Alla fine il tuo obiettivo è quello di produrre un risultato. Che tu ti stai a, diciamo, fare il segalitico sul come scrivere il codice, forse lo possiamo anche abbandonare. Io capisco che questa parola faccia male, no? Perché uno è affezionato alla programmazione, tutti abbiamo scritto sempre codice, è bello, è anche divertente. Però se sei in l'ambito lavorativo, ok, siccome questa roba scrive codice in modo... eccellente, ok?
Migliore rispetto al ricercatore.
Assolutamente medico, diciamo. Sì, assolutamente sì.
Anche allo sviluppatore medio.
Esatto. Cioè, non ha senso. Perché dobbiamo focalizzarci sul... Diciamo questo, che secondo me la parte del mondo digitale che è stata creata dalle persone e è stata tirata su nel tempo con bug o persone che scrivono codice comunque, ora siamo entrati in un'era dove quel mondo digitale si automantiene. Potenzialmente. E tu sei ritornato umano nel senso che ti ci interfacci per avere riperire delle informazioni, ma non sei più attore lì dentro. Bene, male, poi qui filosoficamente si può aprire quante parentesi volete.
Sì, ma poi oltretutto, già da quando noi abbiamo iniziato a scrivere codice, non era più il momento di leggere i mega libroni e studiare solo la documentazione, e poi quando hai finito di leggere la documentazione inizi a scrivere codice. No. Già noi, quelli che quando noi iniziavamo lavoravano, cercavano Stack Overflow, se prendevano il bel pezzetto di codice scritto da qualcun altro, lo schiappavano dentro il codice loro e poi testavano se funzionava e lo modificavano e pregavano, perché questo facevano tutti. Quindi mo adesso mi sembra ridicolo pensare che no, io come scrivo il codice io non lo fa nessun altro, perché nemmeno prima lo scrivevi tu al 100%, quindi sì, è miopia anche secondo me. Poi è chiaro che più arrivi a un livello più alto, nel senso che magari va a scrivere il kernel per Linux e deve ottimizzare anche la virgola, è chiaro che lì non userai cursor per farti generare il codice, però parliamo di un limite.
Sì, assolutamente sì. diciamo, io dico in un ambito specifico che è il nostro, secondo me fa la differenza. In altri ambiti chiaramente non posso dire la stessa cosa perché non lavoro in altri ambiti. In questo io mi rendo conto che non usarlo mi avrebbe reso più lento in tante cose che sto facendo in questi giorni, per esempio.
Bisogna accettarlo che esistono questi strumenti, e a me mi fa rabbia le persone che non le vogliono usare, per punto preso. Questa cosa mi manda di fuori.
Peggio per loro comunque, alla fine, nel senso, saranno quelli che il cui lab competitor tirerà fuori qualcosa in più nel tempo perché tu hai deciso di non usare strumenti di questo tipo. E secondo me arriveremo al punto in cui magari anche altre fasi della ricerca, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, saranno automatizzabili. E quello che dicevo di capire se per un percorso è valido o meno, se un'idea di ricerca è valida o meno, se io ne testo 10 in parallelo e tu una perché stai lì a scriverti il codice, è chiaro che quello che ne testa 10 in parallelo, qualcuna di più magari ne tira fuori che può avere un senso poi pubblicarlo. Quindi ecco, boh, non, mi sembra, ha ragione, mi sembra un po' miope pensare che siamo ancora in un momento in cui devi fare tutto a mano e non accettare aiuti esterni. Seconda previsione all'interno di questa area di agenti coding, questa è un pochettino forse meno sicura. Ora siamo a un livello in cui, diciamo, lo stato dell'arte di agenti coding, abbiamo Claude, Opus da una parte, Gemini dall'altra, Codex di OpenAI dall'altra ancora. Ora, credo che entro la fine del 2026 ci saranno dei modelli open source che arriveranno ad avere una qualità comparabile a quella che oggi è quella offerta dai modelli che abbiamo oggi come stato dell'arte. Quindi entro fine 2026 secondo me avremo dei modelli open source che magari possono anche girare in locale, che saranno allo stato attuale dei modelli di oggi a pagamento. Chiaramente i modelli a pagamento faranno un altro step entro la fine dell'anno, magari faranno cose ancora migliori. C'è sempre questo gap tra l'uno e l'altro, ma secondo me entro fine 2026 riusciremo a far girare in locale dei modelli con una qualità simile a quella di oggi.
Io ad esempio sono ultimamente molto... ho riusato RuCode per fare dei task che erano relativamente complessi, nemmeno troppo, però erano quei task che prima, qualche mese fa, diversi mesi fa, erano difficili per, diciamo, i modelli gratuiti, ok, che erano all'interno di GitHub Copilot, quelli disponibili lì dentro. Ora in realtà quelli gratuiti mi fanno comunque robe che per me sono più che sufficienti. Cioè non devo prendere e usare quei crediti che GitHub offre per usare Claude, Opus, Sonnet per fare quello stesso task. Cioè io sento veramente già un improvement netto da questo punto di vista, quindi sono d'accordissimo anche lui.
Nelle ultime settimane assolutamente. Poi appunto ne volevo parlare meglio in una puntata dedicata proprio a questo, magari sarà la prossima, la successiva, non lo so ancora, però ne parleremo meglio. Abbiamo anche una sezione quantum computing però per le previsioni.
Arriva anche questa. Allora, la mia guess, ma in realtà non è, cioè non credo sia tanto una guess quanto una roba che si sta già iniziando a manifestare, nel senso che anche tra i progetti europei spesso sto vedendo che vengono richieste lo sviluppo di metriche per fare benchmarking su computer quantistici, ok? Sia in termini di algoritmo quantistico, sia magari anche a livelli più hardwareosi. Quindi dare un benchmark, trovare dei benchmark per poter valutarne le performance. Quindi sarà secondo me un anno in questa direzione, nel senso di nuove metriche che usciranno fuori da tenere in considerazione. Qualcuno riuscirà probabilmente a piantare una bandierina su quali sono le metriche magari più che dovrebbero essere usate, anche perché qui poi secondo me se tu sei un'azienda che definisce delle metriche e queste metriche sono adottate da tutti, ha anche un ritorno importante sull'azienda stessa, insomma sei te colei che ha stabilito quelle metriche. Vabbè. Poi l'altra cosa è che si sta sempre più parlando, ormai da un annetto, ma anche questa la si sta vedendo sempre di più, e quest'anno credo che sarà proprio questo il focus, ovvero dell'integrazione dei computer quantistici, scusate, dei processori quantistici con, diciamo, il mondo dell'HPC, ovvero dell'high performance computing. Quindi capire come integrare al meglio un computer quantistico nelle routine di un task che è in generale svolto dall'HPC e poi delegato delle sottoparti al processore quantistico che le svolge meglio, un po' come delegare alcune task alla GPU, che sono quelli che sappiamo che funzionano meglio. Anche qui sarà tutta questa parte di capire il collegamento tra HPC e processori quantistici, quali sono le task che svolgono meglio, questa la zoom un po' di più, ovvero capire il collegamento tra i due, cioè ovvero cercare di andare a costruire strumenti che permettono di aumentare magari il throughput dello scambio di istruzioni tra un controllore classico e il computer quantistico. Il computer quantistico deve ricevere delle istruzioni da eseguire, il modo con cui vengono passate dal controllore classico a quello quantistico è un link che probabilmente verrà parecchio strutturato in questo anno. Inoltre, si sta parlando sempre di più di quantum computing più AI. Era un trend vecchio, sta continuando anche quest'anno, per tanti motivi, ok? Più o meno giusti, dal mio punto di vista, però è ok, insomma, va bene. Perché comunque nel grande schema delle cose è comunque far progredire la materia della computazione quantistica. L'altra yes che tiro è che fino ad oggi si è sempre parlato molto di hardware NISC rispetto ai computer quantistici, ovvero assumere quello che abbiamo oggi, ovvero hardware che non funziona proprio alla grandissima, ma cercare di trovare quegli algoritmi che, anche se girati su un computer quantistico che commette errori, darebbero dei risultati migliori rispetto a quelli che darebbe un computer classico. Ora, quello che sta succedendo è che i risultati di questo tipo non sono stati trovati. Okay, la dico molto pesantemente, poi come in tutte le cose uno può trovare le varie sfumature dicendo no, ma forse qui c'è qualcosina, di qua c'è qualcos'altro. No, diciamo, dal mio punto di vista non c'è niente di troppo interessante. Quindi si sta muovendo l'interesse verso il fault tolerant quantum computing, ovvero assumere di avere, in questo caso quindi è proprio assumere di avere un computer quantistico funzionante al 100%, e identificare quali sono quegli algoritmi che effettivamente darebbero un vantaggio significativo rispetto alla computazione classica, assumendo infatti che non commettono errori. Quindi secondo me ci si muoverà un po' più, in un certo senso, passatemi il termine, da delle questioni più legate all'hardware più a, diciamo, problemi legati all'algoritmo, quindi dove rientrano un po' diciamo quelle assunzioni che c'hai tutto l'hardware sotto che ti funziona e tu cerchi un task, un algoritmo che ti delibera un vantaggio pratico.
No, quindi da quello che dici è l'anno in cui inizieremo a usare i quantum computer in qualche modo.
Parole forti.
In qualche modo, non che tutti noi li useremo.
Allora, non lo so, onestamente non credo ancora, non ci sarà questa roba. Cioè, secondo me dovranno passare almeno altri anni, che ora ci dovrei pensare per dare un numero corretto, però diciamo che secondo me a fine 2026, a seconda se le aziende riescono a mantenere la roadmap consistente rispetto a quello che si erano prefissati in questi giorni, ok? Cioè riescono ad arrivare veramente a quei risultati, lì si potrebbe fare delle stime, ecco. Siamo proprio in un momento strano, questo secondo me è un anno veramente importante. E l'altra cosa, l'altra guess che mi stavo scordando, che non è su quantum, ma purtroppo ragazzi, le guess secondo me sono divertenti sulla parte degli agenti.
Sono d'accordo.
Questo è l'anno del health. Mixato insieme agli LLM. O comunque tutto quello che riguarda questo, il mondo della l'IA generativa.
Okay.
E quindi diciamo, secondo me ci sarà un grande attenzione nel cercare di raccattare più dati sanitari possibili, perché, o comunque informazioni relative a quello che fa magari anche giornalmente una persona dal punto di vista di attività fisica.
Farò una previsione anch'io sugli agenti. Secondo me alla fine di quest'anno, a fine 2026, inizieremo a vedere i primi siti creati per essere principalmente navigati dagli agenti e non dagli umani.
Bello. Quindi mi stai in realtà dicendo che cambia anche il supporto di... sta incominciando a cambiare i supporti di accesso alle informazioni.
Sì, cioè, che potrebbe essere banalmente il browser, oppure magari ci avremo qualcosina di più carino.
Beh, secondo me gli occhiali, so già un primo che va in questa
Sì,
direzione, no?
ma se Google e Amazon decidono di riconvertire, tra virgolette, gli assistenti vocali che abbiamo tutti dentro casa e renderli utili, anche quelli potrebbero essere.
Ma magari.
Questa è una previsione un po' inaspettata, ecco. Diciamo, non ci avevo mai pensato al fatto che ci può essere un web pensato proprio per gli agenti sotto una forma diversa da quella a cui siamo abituati oggi. Però, in effetti, magari è più facile pensare a una forma diversa rispetto a mandarli a fare scraping di siti che sono pensati per un altro tipo di utente.
Guardate, dato che siamo in questa direzione che mi piace un botto, Internet di domani sarà soltanto fatto di context graph, o knowledge graph, scusate, mi piace più che knowledge graph.
Questa è sempre sulla sezione knowledge
Sì,
graph.
sì. Questa è la mia guess.
Però non è per il 2026.
No, ha detto domani,
Sì.
e è domani rispetto a quando pubblichiamo la puntata,
Domani.
quindi 18, tipo. No,
Dai, diciamo, per
15.
questa guess, secondo me è una transizione che avverrà nei prossimi 2 anni.
Aspetta, però so curioso, quindi internet sarà solamente quindi navigabile completamente dagli agenti e non ci avremo più l'internet che conosciamo adesso con le pagine web, le cosine.
Sì, esatto. Poi è chiaro che anche qui ci sono delle necessità di avere dei supporti visuali per le cose, no? Però, secondo me, già nel momento in cui tu hai degli smart glasses, dove alla fine ti fanno apparire soltanto le informazioni rilevanti e tutto il resto viene fatto attraverso una voce, ci può stare. Poi è anche vero che comunque in alcuni casi c'è da dire che leggere è preferibile, perché per qualcuno legge molto più velocemente, preferisce leggere piuttosto che ascoltare, no? Anche lì. Ah, sì, scusatemi, ho fatto un salto, perché stavo pensando agli smart glasses e quindi c'è un'interfaccia in realtà audio che ti guida la navigazione, però sarà una roba mista.
Però se togli gli smart glasses, cioè alla fine tante ricerche, per quanto sappiamo che è sconsigliato, te le risolve il sommario iniziale di Google, tipo l'intelligenza artificiale, se la ricerca non è importante, approfondire, bla bla bla. La direzione è quella lì. E quindi ci sta che noi a breve i siti web non li apriremo più e che convertiremo tutto in questa roba qua.
E lo sapete cosa servirà? Servirà
Vai.
qualcuno che fa siti come fossero dei context graph. Quindi, nuova modalità di fare siti web. Questa è la super guess.
Vero.
Scrivila tu perché non so come scriverla.
No, è così. Cioè, questa roba qua è una roba per cui ci metterei dei soldi sopra.
No, io le ho scritte perché sennò a fine anno devo riascoltare l'episodio.
Ah,
Quindi l'ho scritta adesso, ho detto adesso me le tengo,
ok.
sennò a dicembre dell'anno prossimo non
Sì,
dovrei
hai ragione, aspetta, scrivo.
riascoltare l'episodio per capire quali abbiamo preso e quali no.
Facciamo tipo capsula del tempo e l'anno prossimo la riapriamo e quello che troviamo, troviamo, lo commentiamo.
Tipo, no, Spotify ti fa fare una cosa del genere.
Sì?
Tipo, ti fa mettere tipo 5 canzoni in una bottiglia e te le riapre dopo, boh, un anno, 2 anni, non mi ricordo adesso. Mi ricordo che l'ho fatto in passato.
Bellissimo. E dopo 2 anni lo riapri e dici: guarda che gusti pessimi che c'ho 2 anni fa.
Va bene. Allora, direi Direi che siamo arrivati alla fine, credo. Non so se voi volete aggiungere qualcos'altro. Credo che terremo per le prossime puntate qualche pointer pix che sicuramente c'è. Direi che quindi appunto siamo arrivati alla fine dell'episodio 274. Come al solito, anche qui vi ricordiamo che potete unirvi alla nostra pointer chat, trovate il link nelle note della puntata, così come trovate il link a tutte le varie risorse che abbiamo menzionato durante l'episodio. E non credo di dover aggiungere altro, quindi un saluto da Luca.
Da Eugenio.
Da Alessandro.
Perfetto, vi siete. Ciao. Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!